Alla radio i racconti di Sky Cielo Blu. Di e con Giuliana Daronc, in studio con Morena. I racconti di Sky Cielo Blu, le esclusive di Radio Più.
I colori della mia terra. Ho scritto questo pezzo perché lo trovo molto, molto vero e mi ricorda molto le mie radici, e perciò ho deciso proprio di leggerlo insieme a mia figlia perché ci rappresenta. Lo trovo anche attuale perché, nonostante tratti di una storia molto, molto datata, è una storia che continua a succedere tutti i giorni in Italia e non solo. I colori della mia terra. Mi chiamo Bortolo e sono nato l'11 settembre 1873 nella frazione di Val di Frela ad Agordo. Amo la mia terra in tutte le sue forme, in tutta la sua luce e in tutti i suoi colori. Amo il verde chiaro dei faggi che contraddistinguono il mio bosco a primavera. Amo il giallo chiaro del sole e delle pannocchie, proprio dell'estate. Amo il rosso e l'arancione che portano lentamente all'autunno. Amo il bianco silenzioso dell'inverno, quando si riposa e tutto sembra essere fermo per poi ripartire al calore del sole primaverile.
Vivo da sempre in questa terra e faccio il contadino e il boscaiolo. All'età di 31 anni, il 16 aprile 1904, ho sposato Angela, la donna della mia vita, e abbiamo iniziato insieme il nostro percorso. Fin da subito era dura far quadrare il bilancio familiare e la povertà, e le restrizioni divennero quotidianamente più pesanti. Per secoli l'economia dell'Agordino si era basata sull'estrazione del ferro presso le miniere di Valle Imperina, ma da tempo questo giacimento era in crisi e i minatori che ci lavoravano erano costretti a cambiare lavoro e spesso si recavano anche all'estero. Anch'io avrei voluto lavorare lì, per essere vicino alla mia Angela e alla mia casa. Ma non assumevano nessuno e la situazione dell'Agordino era di crisi generale e gran miseria. Ero mortificato. La mia condizione di contadino e boscaiolo non ci avrebbe permesso una vita facile. E se avessimo avuto dei figli, quale futuro potevo dare loro in queste condizioni? Volevo dare ad Angela una vita diversa, dignitosa, e cominciai a pensare seriamente di immigrare e raggiungere l'America, dove c'erano già i miei fratelli Giuseppe e Tita, per lavorare nelle miniere ed accumulare una ricchezza che ci avrebbe permesso una vita diversa. Angela non voleva che io partissi e spesso discutavamo, dicevamo che era meglio una vita povera, ma insieme, che allontanarsi dalla propria terra non porta bene.
Alla fine dell'estate, quando avevo terminato una misera raccolta nel campo di pannocchie, sconsolato guardai le mie mani da contadino, ancora sporche di terra, e decisi che dovevo cambiare vita, invertire la rotta e trovare il coraggio per affrontare l'oceano e l'ignoto. Sarei andato in America a cercare fortuna, o quello che credevo sarebbe stata la mia fortuna. Con rammarico, ma carico di tanta speranza, lasciai la mia terra che era immersa nei colori e nei profumi dell'autunno. Salutai Angela, che era triste e risentita. Era bella come non l'avevo mai vista, o forse volevo io ricordarmi di lei in tutto il suo splendore. Salutai i miei anziani genitori. Mia madre Maria tratteneva a stento le lacrime nel vedere anche il suo terzo figlio emigrare, e credo pensasse che questa terra doveva avere una maledizione perché era privata degli affetti e delle persone care e di tutta la sua forza lavoro. Una madre non vorrebbe e non dovrebbe mai allontanarsi dal proprio figlio. Credo che mia madre stesse pregando dentro di sé affinché Dio, la Madonna e tutti i santi ai quali era devota proteggessero la mia persona e la mia vita. Mio padre Vito mi salutò come un uomo di montagna, serio e rassegnato, anche se dentro in realtà moriva. Era preoccupato, ma anche fiero di me, perché io avevo avuto il coraggio di cambiare la mia vita, mentre lui restò attaccato alla miseria e alla sua terra fino alla sua morte.
Sono partito di corsa e senza voltarmi indietro avevo paura che non sarei mai stato capace di lasciare tutto ciò che amavo. Raggiunsi Belluno con mezzi di fortuna. Mi diede un passaggio un carro da trasporto. Da Belluno con una serie di treni raggiunsi il porto di Genova. Nelle varie stazioni ferroviarie dove sono passato vedevo uomini e donne partire e tornare da e per paesi diversi dei propri, e mi rendevo sempre più conto che anch'io ero parte di un fenomeno che ha spostato e strappato intere generazioni dalle proprie origini. A Genova mi sono imbarcato su un veloce ed immenso trasatlantico che mi ha portato in America in 30 giorni di navigazione. Non avevo mai visto una nave in vita mia e rimasi molto colpito dalle mole di questo mezzo. Furono giorni difficili, ero preoccupato e triste. Sapevo cosa lasciavo, ma non cosa trovavo. Sulla nave ho conosciuto altri giovani italiani con me. Eravamo pieni di speranza, ma anche con molti dubbi, e ci siamo fatti forza e aiutati a superare le difficoltà del viaggio. Solo mare attorno a me, e mentre guardavo le onde pensavo alla mia Angela, ai miei vecchi genitori, alla mia terra, alla sua luce e ai suoi colori e tutto ciò che si allontanava sempre di più da me. Quanti dubbi, quante paure, ma ormai avevo scelto e non potevo che andare avanti. Arrivai in America, nel porto di New York, in una fredda ma brillante mattina d'inverno, e una strana sensazione mi avvolse, era tutto così diverso dal mio mondo. Ci smistarono e ci controllarono i documenti. Eravamo tantissimi e da molti paesi. Poi, dopo alcune settimane, raggiunsi lo Utah in treno con una locomotiva a vapore e lì cercai con un po' di fatica i miei fratelli. Uno dei problemi più grandi che avevo era dovuto alla lingua inglese, che non conoscevo e non capivo. Per fortuna c'erano molti italiani con me e sul mio percorso e mi hanno aiutato a farmi capire e comprendere. Che gioia quando trovai i miei fratelli. Credevo di toccare il cielo con un dito, due volti familiari e amici dopo mesi di stenti e tensioni interiori. Erano minatori e il loro sguardo era triste e spento. Giuseppe e Tita mi aiutarono a trovare impiego nelle miniere di Bingham, che era stata aperta da poco e dove si estraeva rame. Qui iniziò definitivamente il mio lavoro in miniera, che non avevo mai svolto prima, ma era pieno di buoni propositi e voglia di cambiare.
In realtà la vita in miniera si rivelò subito durissima. Freddo, buio, fatica e fango, tanto fango, erano i compagni delle mie giornate. Abituarsi a quel ritmo di lavoro era davvero difficile e sarei voluto tornare in Italia, nella mia splendida Val di Frela. Provavo nostalgia e malinconia e mi sentivo tanto solo. Per fortuna la vicinanza dei miei fratelli mi era d'aiuto e cominciai lentamente ad adeguarmi a questa vita, che non era di certo quella che volevo e sognavo io. Ma il pensiero della mia Angela di poter tornare presto in patria con un bel gruzzolo di soldi mi rincuorava e mi dava la forza di continuare e affrontare anche i giorni più bui. Scrivevo spesso ad Angela e ai miei genitori. Volevo rassicurarli che tutto andava bene e che ero in buona salute e che non si stava male qua in America. Ma la realtà era ben diversa. Entravamo in miniera la mattina, al buio, e uscivamo la sera al buio. A momenti non ci ricordavamo più le sfumature della luce. Eravamo come una colonia di topi al lavoro. Qualche gioia c'era. Nei pochi momenti liberi stavamo insieme. Eravamo un gruppo di agordini che venivano da tanti paesi vicini ad Agordo. Parlavamo il dialetto tra di noi e questo ci faceva sentire vicini a noi stessi. Lavorai a Bingham per circa un anno, conoscendo altri giovani italiani ed europei. Tutti sognavamo di riscattarci dalla miseria. Spero che qualcuno ci sia riuscito. Una notte, nella primavera del 1907, ero nella spoglia ed essenziale baracca dove dormivamo e mi svegliai fradicio di sudore in preda a forti spasmi. Tutti dormivano accanto a me. Avevo fatto un sogno orribile. Vedevo la mia terra in tutte le sue forme, ma non riuscivo più a vedere i colori e la luce, e tutto il mio mondo che tanto amavo era in bianco e nero. Anche Angela la sognai, senza colore. Aveva il volto triste e piangeva. Questo sogno mi turbò molto e mi perseguitò per molte notti ancora, tanto che lo raccontai ai miei fratelli, anche se loro non ci fecero subito caso e lo compresero solo alcuni mesi dopo. Credevano fosse dovuto all'insoddisfazione e alla tristezza che tutti abbiamo provato qui. Era in realtà un triste presagio. Un pomeriggio di fine giugno me ne stavo con la mente al mio paese. Era tempo di sagra, immaginavo le strade piene di gente che si incontra e festeggia, il broi gremito di gente e animali da scambiare o comperare, le campane della chiesa che suonano per San Pietro e chissà che gioia comune ai miei paesani. La realtà era molto diversa. Mi trovavo con mio fratello Giuseppe e la mia squadra in miniera, negli inferi della terra. Faceva freddo ed era buio, solo poca luce da una lanterna a petrolio che portavo con me e che mi faceva anche compagnia e mi dava sicurezza. All'improvviso ho sentito un boato fortissimo. Non capivo esattamente cosa fosse, ma non era un bel segnale. Pochi veloci istanti, neanche il tempo di pensare, e mi ritrovai una pioggia di sassi di tutte le dimensioni che mi colpivano il corpo. Cercavo di ripararmi, ma erano troppo grandi. Sentivo le grida disperate di mio fratello, ma non sapevo quanto lontano e dove era. Poi il silenzio, un profondo silenzio. Fu proprio in quel lungo e interminabile silenzio che precede la morte che rividi per l'ultima volta, per un momento, tutto il mio mondo. Il verde brillante dei faggi, il caldo giallo del sole e delle pannocchie, il rosso e l'arancione dell'autunno, il bianco candido della neve. Tutti i colori, la luce e le forme della mia terra mi salutavano con Angela, mia madre Maria e mio padre Vito. Se ne andavano all'orizzonte, svanendo leggeri. Ansimavo disperato, volevo afferrarli, fermarli, ma non ne avevo la forza, ero inerme. Due lacrime bagnarono il mio volto, ormai tumefatto dai lividi. Avevo capito che ormai per me era finita. Poi solo il buio, il freddo e il nero. Negli inferi di Bingham, a soli 34 anni, finì la mia breve esistenza terrena, soppressa da una frana di sassi e detriti che seppellì per sempre il mio corpo, i miei sogni e le mie speranze. Le mie spoglie non furono mai portate in Italia e rimasero prigioniere in questa terra straniera, sepolte qua in America, in un cimitero dove riposano con altri sfortunati emigranti come me, che credevano e speravano in un domani diverso. I miei genitori e la mia Angela non ebbero una tomba su cui piangere la mia improvvisa e prematura scomparsa. Provo a pensare alla loro disperazione quando hanno saputo quanto mi è successo. Sono passati mesi prima che lo abbiano comunicato in Italia. So che per loro è stato un duro colpo. Sarà difficile riprendere in mano la loro vita e ripartire. Per renderli meno tristi, ho deciso che la mia anima, ormai libera da ogni schema, avrebbe per sempre aleggiato leggera fra i miei prati e i miei boschi, lassù in Val di Frela, così da stargli vicino e farli sentire meno soli. E così fu. Abito ancora qui, in un'altra dimensione, e riesco nuovamente a vedere i colori della mia terra.
Alla radio i racconti di Sky Cielo Blu. Di e con Giuliana Daronc, in studio con Morena. I racconti di Sky Cielo Blu, le esclusive di Radio Più.